Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
XIV secolo dell'era cristiana. Per 70 anni i papi rimangono ad Avignone, un periodo cupo che si incupisce ancora di più a causa dello scisma d'Occidente. Il papa di Roma scomunica quello di Avignone e i suoi seguaci. Il papa di Avignone fa altrettanto. Divisa in due campi tutta la cristianità, si ritrova così scomunicata. Concili su concili, nei quali l'autorità del Papa viene alternativamente rivalutata e ridimensionata, la vicenda indebolisce ovviamente il papato e rafforza invece gli stati nazionali, come dimostreranno in Francia le vicende di Giovanna d'Arco. Si va intanto deteriorando anche l'apparato ecclesiastico, la curia pontificia è in crisi, le sue esigenze finanziarie aumentano sempre di più. Declinano anche gli ordini religiosi tradizionali. La posizione di Guglielmo d'Occam sta suscitando grandi polemiche nelle università, a Oxford come a Parigi. E si va sviluppando un indirizzo di studi naturalistici che riprende l'averoismo latino, mentre progrediscono le scienze particolari sempre più affrancate dalla tutela ecclesiastica. Lo scetticismo di Occam favorisce lo svilupparsi di un forte senso critico e incoraggia l'autonomia della matematica e della fisica, ormai avviate definitivamente verso la nascita della scienza moderna. L'umanesimo comincia a permeare la ricerca teologica e se Dante ha rappresentato in poesia l'immagine dell'aldilà, secondo le credenze del suo tempo, Francesco Petrarca veste del nuovo stile letterario la sua fede certa.
Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle al sommo sole, piacesti sì che in te sua luce ascose. Amor mi spinge a dir di te parole. Ma non son cominciar senza tua ita e di colui ch'amando in te si pose. Invoco lei, che ben sempre rispose, chi la chiamò con fede. Vergine, sa mercede, miseria estrema dell'umane cose, giammai ti volse, al mio prego t'inchina. Soccorri alla mia guerra, benché sia terra e tu del ciel regina. Vergine saggia e del bel numero una delle beate vergini prudenti, anzi la prima e con più chiara lampa, o saldo scudo dell'afflitte genti, contracolpi di morte e di fortuna, sott'al qual sia trionfa non pur scampa, o refrigerio al cieco ardor cavampa, qui fra i mortali sciocchi, vergine, que bell'occhi, che vider tristi la spietata stampa, ne dolci membri del tuo caro figlio, volgi al mio dubbio stato, che è sconsigliato a te ven per consiglio. Vergine pura, d'ogni parte intera, del tuo parto gentil figliuola e madre, callumi questa vita e l'altra adorni, per te il tuo figlio e quel sommo padre, o fenestra del ciel lucente altera, venne a salvarne in su gli estremi giorni, e fra tutti i terreni altri soggiorni, sola tu fosti eletta, vergine benedetta, che il pianto d'Eva in allegrezza torni. Fammi che puoi della sua grazia degno, senza fine o beata, già coronata nel supremo regno. Vergine santa d'ogni grazia piena, che per vera ed altissima umiltate salisti al ciel onde i miei preghi ascolti, tu partoristi il fonte di pietate e di giustizia il sol che rasserena il secol pien d'errori oscuri e folti. Tre dolci e cari nomi hai in te raccolti, madre, figliuola e sposa, vergine gloriosa, donna del re che nostri lacci hai sciolti e fatto il mondo libero e felice, nelle cui sante piaghe prego ch'appaghe il cor, vera Beatrice. Vergine sola al mondo, senza esempio, che il ciel di tue bellezze innamorasti, cui né prima fu simil né seconda, santi pensieri, atti pierosi e casti al vero Dio sacrato e vivo tempio fecero in tua verginità feconda. Per te po' la mia vita esser ioconda, sa tue prieghi, o Maria, vergine dolce e pia, ove il fallo abbondò, la grazia abbonda. Con le ginocchia della mente inchine, prego che sia mia scorta, e la mia torta via drizzi a buon fine. Vergine chiara e stabile in eterno, di questo tempestoso mare stella, d'ogni fedel nocchier fidata guida, pon mente in che terribile procella, e mi ritrovo sol, senza governo, e t'ho già da vicin l'ultime strida. Ma pur in te l'anima mia si fida, peccatrice, io non lo nego, vergine, ma ti prego, che il tuo nemico del mio mal non rida. Ricorditi che fece il peccar nostro prender Dio per scamparne umana carne al tuo virginal chiostro. Vergine, quante lagrime ho già sparte, quante lusinghe e quanti prieghi indarno, pur per mia pena e per mio grave danno. Da poi chi nacqui in sulla riva d'Arno, cercando or questa e tor quell'altra parte, non è stata mia vita altro ch'affanno. Mortal bellezza, atti e parole m'hanno tutta ingombrata l'alma. Vergine sacra e talma, non tardar, che son forse all'ultimo anno. I dì miei più correnti che saetta, fra miserie e peccati, son se n'andati, e sol morte m'aspetta. Vergine, tale terra e posto ha in doglia lo mio cor, che vivendo in pianto il tenne, e de mille miei mali un non sapea, e per saperlo, pur quel che n'avvenne, fora venuto, ch'ogni altra sua voglia era a me morte, e a lei fama rea. Or tu, donna del ciel, tu, nostra dea, se dir lice e convensi, vergine d'alti sensi, tu vedi il tutto, e quel che non potea far altri è nulla, la tua gran virtute por fine al mio dolore, ch'a te onore e a me fia salute. Vergine, in cui ho tutta mia speranza, che possi e voglia al gran bisogno aiutarmi, non mi lasciare in su l'estremo passo, non guardar me, ma chi degnò crearme, non il mio valor, ma l'alta sua sembianza, che in me ti muova a curar d'uom si basso. Medusa e l'error mio m'han fatto un sasso d'umor vano stillante. Vergine tu di sante lagrime pie adempi il mio cor lasso, ch'almen l'ultimo pianto sia devoto, senza terrestro limo, come fu il primo, non d'insania voto. Vergine umana e nemica d'orgoglio, del comune principio amor t'induca, miserere d'un cor contrito, umile, che se poca mortal terra caduca, amar con sì mirabil fede soglio, che dovrò far di te cosa gentile? Se dal mio stato assai misero e vile, per le tue man resurgo, vergine, i sacro e purgo al tuo nome e pensieri, ingegno e stile, la lingua e il cor, le lagrime e i sospiri, scorgimi al miglior guado e prendi in grado i cangiati desiri. Il dì s'appressa e non pote esser lunge, si corre il tempo e vola, vergine unica e sola, e il cor or coscienza or morte punge. Raccomandami al tuo figliol, verace uomo e verace Dio, ch'accolga il mio spirito ultimo in pace.
XIV secolo si avverte anche nel campo della mistica uno spirito decisamente nuovo, con un sincero ritorno all'antichità classica. Ecco Caterina da Siena, cosciente dell'imperfezione umana di fronte alla grandezza di Dio, davanti alla quale però l'anima trova, nell'amore per Cristo, pietà e comprensione per tutti i fratelli. Ed ecco il frate domenicano Giovanni Ecciar, che rispolvera Plotino, Proclo, lo pseudo Dionigi. La negazione del mondo come non essere e l'abbandono totale dell'anima a Dio hanno il significato per Ecciar di negare le strutture istituzionali e culturali della Chiesa del Medioevo. Preghiere, dogmi, prescrizioni sono accantonati a favore di un'esperienza del divino diretta e personale. Ascoltiamo entrambi.
Grazia, grazia sia a te, Padre Eterno, che tu non hai spregiata me, fattura tua, né voltata la faccia tua da me, né spregiati i miei desideri. Tu, luce, non hai riguardato alla mia tenebre. Tu, vita, non hai riguardato a me che sono morte. Né tu, medico, per le mie gravi infermità. Tu, purità eterna a me, che sono piena di loto di molte miserie. Tu che sei infinito a me, che sono finita. Tu, sapienza, a me che sono stoltizia. Per tutti quanti questi ed altri infiniti mali e difetti che sono in me, la tua sapienza, la tua bontà, la tua clemenza e il tuo infinito bene non m'ha spregiata, ma nel tuo lume m'hai dato lume. Nella tua sapienza ho conosciuta la verità. Nella tua clemenza ho trovato la carità tua e dilezione del prossimo. Chi t'ha costretto? Non le mie virtù, ma solo la carità tua. Questo medesimo amore ti costringa a illuminare l'occhio dell'intelletto mio nel lume della fede, a che io conosca la verità tua manifestata a me. Dammi che la memoria sia capace a ritenere i benefici tuoi e la volontà arda nel fuoco della tua carità, il quale fuoco facci germinare e gittare al corpo mio sangue, e con esso sangue, dato per amore del sangue, e con la chiave dell'obbedienza io disserri la porta del cielo. Questo medesimo ta dimando cordialmente per ogni creatura che ha in sé ragione, in comune e in particolare, e per lo corpo mistico della Santa Chiesa. Io confesso, e non lo niego, che tu amasti prima che io fossi, e che tu m'ami ineffabilmente come pazzo della tua creatura. O Trinità eterna, o Deità, la quale Deità, natura tua divina, fece valere il prezzo del sangue del tuo figliolo. Tu, Trinità eterna, sei un mare profondo, che quanto più centro, tanto più trovo, e quanto più trovo, più cerco di te. Tu sei insaziabile, che saziandosi l'anima nell'abisso tuo non si sazia, perché sempre permane nella fame di te, s'assetisce di te, Trinità eterna, desiderando di vederti col lume nel lume tuo. Sì, come desidera il cervo la fonte d'acqua viva, così desidera l'anima mia d'escire dal carcere del corpo tenebroso e vedere te in verità. Oh, quanto tempo sarà nascosta la faccia tua agli occhi miei.
In tutte le cose, l'uomo deve essere interiormente formato in nostro Signore, in guisa tale che si trovi in Lui un riflesso delle sue opere e della sua immagine divina, e l'uomo deve portare in sé, per quanto è possibile, tutte le opere di Cristo in una perfetta rassomiglianza. Tu devi agire, Egli deve accogliere. Realizza il tuo compito con ogni pietà, con tutto il tuo spirito, in modo che il tuo animo sia abituato a ciò in ogni istante ed in ogni opera tua tu possa inserirti in Lui. L'operazione interiore prende e attinge tutto il suo essere soltanto dal cuore e nel cuore di Dio. Essa prende il Figlio ed è generata, quale Figlio, nel seno del Padre Celeste. Non è così l'opera esteriore. È qui, cioè nell'uno, l'emanazione e l'origine dello Spirito Santo, dal quale soltanto, poiché esso è lo Spirito di Dio e Dio stesso è Spirito, il Figlio è ricevuto in noi. E qui anche l'emanazione di tutti coloro che sono figli di Dio, a seconda che sono nati più o meno solamente da Dio, trasformati secondo Dio e in Dio, sottratti a tutta la molteplicità che si trova ancora per natura negli angeli più elevati, costoro sono ricondotti all'uno, libero da ogni molteplicità e distinzione, nel quale anche ogni distinzione e proprietà è eliminata e soppressa. Ed esso è uno, e sono uno Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E questo uno ci rende beati. E quando più siamo lontani dall'uno, meno siamo figli, e il Figlio meno perfettamente scaturisce ed emana in noi lo Spirito Santo. Perciò più siamo vicini all'uno e più veramente siamo figli, e il Figlio e Dio, Spirito Santo, fluisce anche da noi.
XIV secolo. Gli umanisti credenti sono troppo ottimisti e intellettuali per placare l'inquietudine religiosa della grande massa dei fedeli. Questa loro disinvoltura, inoltre, male si accorda con il dogma del peccato originale. Pestilenze, guerre e carestie infuriano, le istituzioni sono in crisi. La gente esprime il proprio smarrimento con processioni di flagellanti, danze macabre, processioni per stregoneria. La pietà cristiana cambia forma e sostanza. Ecco le confraternite, sempre più numerose. Ecco una nuova forma di misticismo, un rapporto in genere più individuale con la fede. Terreno ideale per forme di predicazioni eccessive e rapidamente soffocate, come quella di Gerolamo Savonarola. Ecco come il battagliero frate ferrarese mette il dito nella piaga di Roma.
Thank you. Gesù, dolce conforto e sommo bene d'ogni affannato core, riguarda Roma con perfetto amore. De, mira con pietade in che procella si trova la tua sposa e quanto sangue, oimè, tra noi s'aspetta se la tua man pietosa, che di perdonar sempre si diletta, non la riduce a quella pace che fu quando era poverella. Riguarda la bontà che già ti mosse a prender carne umana e per noi farti come un verme in terra. Soccorri alla romana tua santa chiesa, che il demonio atterra, rompendo i nervi e l'osse, se non ripari alle sue gran percosse. Dov'è, Signor, l'antica tua pietade, e il sangue in terra sparso, e la memoria eterna del tuo figlio? Or pare stinto e tarso ogni buon spirito ed ogni buon consiglio. Non vedo altro che spade. Gesù, perdona nostra iniquitade. Apri, Signor, ormai il tuo costato e lascia penetrare di tuoi devoti servi l'orazione. Gesù, non ti adirare. Occorri presto a tanta destruzione. Rinnova il nostro stato, poiché è da noi il gran pastor sottratto. Tu, nostro Redentore, nostro Padre, tu sei rifugio nostro, nostra fortezza e nostro firmamento. In questo fragile chiostro, dove è ben cieco chi non fa lamento di queste armate squadre contro la nostra sacrosanta madre. Se questa volta la tua forte mano per lei non prende l'arme, essendo spento ogni perfetto lume, senza alcun dubbio parme che ogni tuo culto ed ogni bel costume si perda a nostro danno, o che rimanga Roma in grande affanno. Converti, Signor mio, queste terrene anime nostre al regno, dove fia pace alla tua santa sposa, per quel pietoso legno che in terra e in ciel l'ha fatta gloriosa. A te pietà convene, pupilli siamo, e tu sei nostra speme. Gesù, dolce conforto e sommo bene d'ogni affanno core, riguarda Roma con perfetto amore.
Un tempo così agitato sarà terreno ideale anche per le eresie, anch'esse presto circoscritte o represse. Ma ascoltiamo cosa scrive John Wycliffe a Papa Urbano VI nel 1384 per motivare le sue teorie appena condannate dal predecessore Papa Gregorio XI.
Io presuppongo che il Vangelo di Cristo è il cuore del corpo della legge di Dio. Ma io credo che Cristo, il quale immediatamente ha dato questo Vangelo, è vero Dio e vero uomo, e che la legge del Vangelo supera a questo riguardo tutte le altre parti della Scrittura. Peraltro io presuppongo che il Papa di Roma, in quanto sommo rappresentante di Cristo in terra, è soprattutto obbligato a far rispettare la legge fra i cristiani. Poiché il primato fra i discepoli di Cristo non riguarda la loro grandezza mondana, ma la misura della sequela di Cristo nella conversione della loro vita. Inoltre, da questo cuore della legge del Signore, io desumo che Cristo in terra fu l'uomo più povero e allontanò da sé ogni potenza umana, secondo la testimonianza della Scrittura. E da qui io concludo che ogni cristiano può seguire un papa o un santo solo nella misura in cui questi, a sua volta, ha praticato la sequela del Signore Gesù Cristo. Quando infatti Pietro, Paolo e i figli di Zebedeo desiderarono la gloria mondana, commisero una mancanza contro questa sequela. Perciò le loro mancanze non si possono seguire.
crisi è nell'aria dunque. Solo una profonda riforma della Chiesa, promossa da un concilio ecumenico, avrebbe potuto sanare i suoi mali, restituendole la fiducia dei fedeli. Ascoltiamo ancora una voce di questi tormentati anni. È quella dell'eretico Jan Hus, che cerca di indirizzare di nuovo il suo sguardo su Gesù come unica fonte di salvezza per placare la sua paura di fronte all'oscuro decreto divino.
Ma sulla necessità io non voglio dire nulla, ma io voglio cercare di vivere bene moralmente così da poter attendere nella speranza e nell'umiltà il risultato della predestinazione. La predestinazione è in verità il più oscuro decreto di Dio, perciò io mi spavento sempre più profondamente ogni volta che rifletto sulla mia predestinazione. Ma questo io so con fede sicura, che il nostro Redentore non ha sopportato invano ogni miseria e la morte in croce, ma affinché quelli che hanno vissuto in modo simile a Lui, per quanto possibile, raggiungano la beatitudine. Coloro invece che hanno rifiutato di vivere in questo modo siano dannati per l'eternità.
La storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Gian Berardino Carlucci, Irio Fantini, Gaetano Lizio, Gino Manfredi, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.